You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast. Podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ospite di questo episodio, Marcello Rossi.
Data astrale 1513.1. Il dottor McCoy incontra una ex fidanzata quando l'Enterprise porta rifornimenti ad un gruppo di studi archeologici su un remoto pianeta. Ancora attraente per McCoy, l'aspetto della donna nasconde il suo oscuro e letale segreto. Marcello, quinto episodio in ordine di produzione, fu il primo ad essere trasmesso in TV, dove troviamo il famoso vampiro del sale. Forse c'entra qualcosa questo vampiro del sale per la NBC. Un mostro faceva sempre audience.
Esatto, questo è stato il primo contatto del pubblico con Star Trek, ovviamente del pubblico americano, negli Stati Uniti. E con un episodio che possiamo dire è un buon episodio, comunque costruisce una buona tensione, e è un episodio che potremmo definire come il classico monster of the week, cioè il mostro della settimana. Insomma, in altre serie come Outer Limits ogni episodio c'era un mostro. Questo è il classico episodio con il mostro. Ma come avviene spesso in Star Trek, il mostro è un mostro non standard, non ufficiale, cioè non normale, e non è il classico mostro. Per cui, come dire, è sviluppato bene, cioè c'è un mistero, c'è una minaccia che alla fine dovrà essere in qualche modo debellata.
Un racconto, io lo definirei anche in taluni passaggi molto inquietante, come ai limiti dell'horror.
Devo dire che questo vampiro del sale mi impressionò molto quando lo vidi, sì, mi impressionò, fa il suo effetto, insomma, funziona, funziona il look, funziona il meccanismo, sì.
E chissà se dopo tanti anni impressionerà anche chi lo vede per la prima volta. Ce lo guardiamo.
Se chi lo vede per la prima volta si lascia trasportare in un mondo ormai lontano e si lascia condurre dalla storia, senz'altro sarà impassionato anche lui.
Ce lo guardiamo e poi l'approfondimento subito dopo. A dopo, buona visione.
Buona visione.
Thank you. Beh, decisamente un racconto inquietante, con tanti elementi di orrore, mistero, forse la storia di una solitudine, questa di questo professor Crater, Robert Crater, una storia importante, è un bel episodio.
Bel episodio, il professor Crater è un bellissimo personaggio e poi appunto questo vampiro, appunto come viene chiamato, il vampiro del sale, che alla fine ha solo bisogno di nutrirti, insomma, questa sua essere così assetato di sale, cioè la scena in cui se lo assaggia in bocca, che insomma appunto è inquietante, è anche inquietante il pensiero di questi suoi tentacoli, queste sue ventose che sul volto
che lasciano
ti succhiano tutto il sale che hai nel corpo, è inquietante, non c'è che dire, anche il make-up del mostro è ben fatto,
neanche, insomma, ecco, non ridicolissimo come potevano essere altre,
funziona, insomma, ecco,
ma all'epoca la NBC presentando questi mostri otteneva consensi, quindi non erano negativi.
Beh, per una serie, appunto, per una serie che andava in onda in una fascia adulta, il mostro andava bene, insomma, piaceva, il genere horror è sempre stato uno dei generi vincenti, insomma, se vogliamo anche più della fantascienza, per cui avere un episodio con una venatura horror non preoccupava, anzi sì, devo dire che alla fine fu scelto questo come primo episodio di messa in onda, non tanto per la tipologia di episodio, quanto perché era il primo che era stato ultimato, che era pronto, insomma, però andava bene, insomma, è stato un buon inizio per Star Trek, quindi va bene così, cioè probabilmente Oltre la Galassia era più giusto come episodio pilota, però anche The Man Trappola la Mana, insomma, fa la sua parte, ecco.
Un vampiro del sale che quando ci appare ognuno lo vede con una propria rappresentazione, c'è chi lo vede come un uomo, chi come una bella ragazza, quindi ha questa capacità.
Esatto, ha questa capacità mostro di apparire diverso da quello che è una caratteristica molto particolare e che gli dà appunto uno spessore importante, non è solo una bestia feroce, è furbo questo mostro, ti trasmette un'immagine che sa che per te è un'immagine accettabile, amichevole, un po' come un camaleonte, insomma, non è un vero e proprio muta forma, però appunto sfrutta questa sua capacità di cambiare aspetto, di apparire con diversi aspetti a suo vantaggio.
Viene fatto questo parallelismo con Western, l'ultimo dei bisonti, viene paragonato un po' all'ultimo dei bisonti questo dal professor Crater. Una storia molto importante questa di Trappola Umana, una storia soprattutto di solitudine, una tragica solitudine di quest'uomo che si ritrova vedovo perché il mostro uccide la moglie, eppure
scende a
compromessi con questa creatura.
Con la creatura, beh, un dramma forte, un dramma potente, insomma, non solo diciamo stabilisce un rapporto con una creatura aliena potenzialmente letale, ma con l'assassino di tua moglie, tutto per sfuggire a una solitudine infinita. È una buona idea, insomma, un'idea
e lui la difende sino alla morte, è veramente incredibile,
sì,
questo
sì.
È un gesto, non so se definirlo d'amore piuttosto che di, non so come definirlo, però è un gesto forte questo, difende questa creatura fino all'estremo delle sue forze, fino a dare la sua vita.
Sì, e devo dire, dobbiamo dire, insomma, per contro la creatura viene uccisa senza troppe remore, insomma, alla fine, pur trattandosi di un essere senziente, questo è un po' al di fuori degli sì. standard di Star Trek, che se vogliamo ancora erano in corso di definizione, infatti successivamente per altre tipologie di creature, pur letali, verrà mostrato un diverso trattamento, insomma, comunque un qualche tipo di rispetto.
Mentre invece la Horta, ad esempio.
Esatto, quello è l'esempio classico. Ci sono anche altri episodi in cui vengono semplicemente uccise.
Una creatura mossa da un istinto di conservazione, infatti, è questo. Non è uno spietato killer, probabilmente.
No, infatti, ha bisogno di nutrirsi. Lo fa per semplice pura sopravvivenza. Infatti, non si può nemmeno dire cattiva, però era senz'altro letale, perché appunto, pur di raggiungere il suo scopo, non esitava a uccidere. E, per cui niente, cioè, probabilmente con un altro approccio sarebbe stata in qualche modo imprigionata, insomma. Però è chiaro che essendo questo fondamentalmente appunto un episodio col mostro, un Monster of the Week, alla fine il mostro in qualche modo deve essere distrutto, insomma, questo segue insomma lo standard classico di questo
Nancy
genere.
Nancy Crater, che era, come dicevamo in apertura, era stata una fidanzata del dottor McCoy, il quale ha un certo trasporto ancora nel vederla, e questo istinto protettivo che anche sull'Enterprise si vedrà.
E questo è, rientriamo, ne abbiamo già parlato in precedenza, in quella buona capacità di scrittura per cui tu hai dei personaggi che hanno un passato, hanno una vita che è precedente, che una vita che ha effetto, insomma, che si ripercuote sugli eventi di oggi. È chiaro che questo è un elemento pure di dramma importante, no? Perché McCoy è istintivamente portato ad avvicinarsi a quello che noi pubblico sappiamo essere un mostro pericoloso, insomma, per cui aggiunge tensione all'episodio.
Riguardando l'episodio, mi balza all'occhio una cosa particolare, magari è un errore mio di interpretazione. A differenza di quanto la serie poi ci dirà, mi pare di intendere che Kirk provi un po' innaturale il rapporto tra il professor Crater e la creatura, cosa che ad esempio non avviene in altri episodi. Mi viene così, come primo istinto, guarigione da forza cosmica, il compagno. Ecco, qui invece in questo caso mi sembra che trovi veramente, non dico disgustosa, ma una cosa proprio innaturale, ed è una cosa molto particolare, in una serie dove le differenze invece non sono mai state un limite.
Sì, come abbiamo accennato prima, alcuni di quelli che diventeranno i pilastri della, non dico filosofia, però dell'utopia di Star Trek, ancora non sono ben definiti. Per cui l'idea di avere una relazione con una creatura aliena così distante può sembrare, cioè appare ripugnante anche al capitano Kirk, il quale tra l'altro, questa che ho accennato prima, appunto è una foto promozionale, viene appunto, si lascia riprendere tranquillamente nelle foto, nel publicity shop con la creatura dentro la quale c'è, questa è una foto abbastanza rara, c'è una stunt woman che si chiama Sandra Gimpi, che è una delle attrici che interpretava uno dei talusiani di cui abbiamo parlato in The Cage, perché lei ha una corporatura minuta, tra l'altro un'attrice, una stunt woman ancora in azione, insomma.
Quindi
ancora,
era giovanissima, qui era veramente
giovanissima, aveva una corporatura minuta, per cui insomma poteva entrare bene dentro questi costumi, che però sono normalmente molto scomodi, molto caldi, molto pesanti, e niente, e poi seguire insomma le istruzioni che gli venivano date dal regista. Tra l'altro, in genere da questi costumi l'attore, lo stuntman o stuntwoman che è dentro, riesce a malapena a vedere quello che succede sul set, insomma, cioè il campo visivo molto, molto limitato. Questa appunto è una foto di un'immagine di backstage proprio della sequenza finale, e queste pure sono delle immagini di backstage abbastanza rare, perché furono scattate da un fotografo che si trovava, un giornalista, insomma, un fotografo giornalista che si trovava sul set per caso.
Foto rubate, quindi.
Esatto, era lui, lavorava per un giornale canadese, per cui scattò queste foto sul set, e che poi appunto in qualche modo sono riemerse solo recentemente grazie al web, insomma erano finite negli archivi di questo giornale canadese.
Tutto fatto in studio, il set anche qui di questo pianeta.
Il set è fatto in studio, sì. E, questo per esempio è un'immagine di test, cioè non si vede di come fare l'effetto delle ventose, insomma, perché chiaramente
che è un effetto
testato.
Speciale o erano disegnate sul volto?
No, erano disegnate. Erano disegnate e hanno fatto appunto una prova di make-up, insomma, per vedere l'effetto che facevano, e funziona, insomma, sembra, fa impressione pensare che da quei buchi, insomma, è stato estratto tutto il sale del proprio corpo. Ah, a proposito del set, sì, questo, quello che si vede sopra, appunto, è l'immagine del set che si vede nella serie, nell'episodio originale. Sotto, per la versione rimasterizzata, il set è stato ricostruito digitalmente in maniera molto più ampia, cioè questa immagine che vedete qui non è un'immagine presa dall'episodio, di nuovo è un'immagine che fu resa disponibile all'epoca quando rilasciarono la serie rimasterizzata. Nell'episodio si vede una specie di panoramica, no? Di carrellata su questo set, che però per la sezione centrale riproduce in maniera molto fedele il set originale, il set quello fisico, tant'è che poi c'è lo stacco, insomma, si passa alle riprese originali, che insomma è perfetto, insomma, non si percepisce la differenza.
Sai Marcello, una delle cose che più a me personalmente ha colpito della serie, fra le tante, è il colore dei cieli, il cielo colorato. È sempre stato qualcosa, in alcuni pianeti il colore del cielo è stata una scelta azzeccata, questi vari colori.
Sì, le
Qui ce
scenografie
n'era
erano
uno
molto
bellissimo.
belle. Le scenografie erano molto belle, questi cieli color arancione o anche viola, colori quindi naturali, davano subito l'idea di un mondo alieno. E anche scientificamente, secondo me, non sono fuori luogo, nel senso che con una diversa composizione o stratigrafia dell'atmosfera è chiaro che cambia. Noi vediamo il celeste solo per come è composta la nostra atmosfera, insomma. Per cui è carino, sì, è un modo per darti subito l'alienità della location.
Nella serie rivediamo, nell'episodio rivediamo ancora la sala riunioni, quindi l'equipaggio che si ritrova, dove al posto del dottor McCoy c'è invece l'alieno. E particolare si sta delineando anche il personaggio di Sulu. Ci viene presentata la sua passione per la botanica. A un certo punto l'alieno arriva in
Sì,
questo
devo
set
dire,
botanico.
passione che poi non verrà sviluppata in maniera particolare, insomma, però sono quei piccoli dettagli che danno spessore al personaggio, anche se in quella specie di giardino, insomma, botanico che hanno a bordo. La scena della pianta che si muove fa un po' sorridere, insomma, è
Sì.
chiaro che c'è un attore con una mano dentro,
Vabbè, ci sta.
un po' Muppets, insomma, però ci sta, insomma, siamo sempre negli anni 60, insomma, comunque è carina.
Il pianeta M113, prima di chiudere, secondo me, interpretazione straordinaria di Alfred Ryder, che è l'attore che interpreta Robert Crater, che anche il doppiatore italiano, secondo me, rende tantissimo. Che regge molto la scenografia, bravissimo.
Sì, beh, lui è un personaggio riuscitissimo, appunto, questo, è lui che porta avanti il dramma della solitudine, e l'attore lo ha reso benissimo. Lì ha il classico esempio di buona scrittura associata a bravi attori, insomma, che alla fine è un mix vincente.
Un mix vincente per un episodio decisamente vincente che ricordiamo con estremo piacere. Marcello, appuntamento al prossimo Track Files. Ciao a tutti.
Ciao!
Avete ascoltato Il Mondo della Fantascienza, un podcast originale di Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Antonio Palazzo, in collaborazione con Fantascientificast e Latitudine Zero Medien Fabric. Ha condotto in studio K. Post-produzione, Gismar Bome e Alessio Tannassi. Potete seguire tutti i programmi di Il Mondo della Fantascienza sul canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Il podcast non intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori ed opera senza alcun scopo di lucro.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.